Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a lui la parola.
Bene, grazie, è con vero piacere che posso entrare nelle vostre case e apportare un cordiale saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Mater, che mi hanno permesso di entrare in casa, nella loro famiglia, a condividere con me questo tempo di preghiera, di riflessione, di spiritualità in onore di San Giuseppe. Quindi allora grazie dell'ospitalità e vogliamo creare davvero un clima favorevole, gioviale, dell'ascolto con una preghiera in cui noi invochiamo davvero questa presenza di Dio dentro la nostra storia e che si fa una sorgente di luce per continuare a camminare gioiosamente. O Dio della storia, che hai parlato con parole eterne, adattandole all'orecchio dell'uomo, non hai esitato a entrare tu stesso nel tempo per farti incontrare, conoscere ed amare da noi. Donaci di non cercarti lontano, ma di riconoscerti dovunque nella tua parola. Proclama la certezza della tua presenza, velata oggi certamente e anche sofferta, e libera un giorno splendente al tramonto del tempo, quando sorgerà l'alba del tuo ritorno glorioso. Vieni, Spirito Santo, vieni in noi inquieti per la febbre che tu stesso ci hai contagiato. Vieni a ripresentare in noi e per noi il mistero del crocifisso risorto. Vieni a riempire così la nostra vita perché la bocca parli finalmente per la sovrabbondanza del cuore. Amen. Allora, la casa di Nazareth davvero è una tappa obbligatoria nel nostro viaggio alla scoperta del volto di Dio. Privarci del respiro che ha tessuto le relazioni affettuose tra Giuseppe e Maria, tra Giuseppe e Gesù, è condannarsi a non comprendere lo spessore dell'affetto che Gesù sperimenta nella sua vita terrena da parte di Dio Padre, il creatore dell'universo che appunto diventa creatura. Gesù, prima che a Nazareth e poi nella sua vita pubblica, non si è limitato a descrivere a parole un modello da imitare, ma Gesù, con il battesimo, si è innestato nell'intimo delle nostre fibre e l'energia della sua stessa vita di risorto apre orizzonti costantemente nuovi e fa sorgere il desiderio di poterli realizzare non tanto per la nostra bravura, ma per la nostra disponibilità a lasciarsi plasmare dalla sua stessa vita che pulsa dentro di noi per il mistero del battesimo. A me piace sentirmi nelle mani di Gesù come creta docile alle sue mani, che modella i miei sentimenti per far diventare sempre più simile ai suoi. Allora iniziamo questo momento di spiritualità con l'invocazione della luce dello Spirito perché ammorbidisca le nostre resistenze e faccia davvero sorgere dentro di noi questa realtà, questa fiducia con cui noi appunto vogliamo iniziare. O amabile e insondabile mistero, che rivelandoti ti veli e contagiandoci del tuo amore suscita in noi la sete ardente di te. Donaci la fedeltà nella ricerca, l'ansia della scoperta, la dolce consolazione del già di possederti e l'inquietudine santa del non ancora possederti completamente. Tu, che solo realmente ci possiedi, Dio della nostra vita, Signore della nostra anima, tu sei la nostra unica speranza. E vogliamo davvero ora lasciare un momento di una pausa di preghiera per creare questo ambiente di ascolto, perché è importante vivere questa dimensione dello Shema Israele, cioè ascolta Israele, queste parole che entrano dentro il nostro cuore e diventano vita. Vediamo cosa Alessandro ha scelto per allietarci con un po' di musica. Bene, questa melodia, la nostra preghiera, la nostra lode a Dio, oggi attraversa molte regioni italiane che sono state messe in ginocchio dalla potenza irrefrenabile della natura. La preghiera, anche in queste situazioni, è un atto di amore. Scriveva il poeta fiorentino Mario Luzzi che la preghiera come un'invocazione non sia soltanto da parte dell'uomo di rivolgersi all'alto, ma in tutto ciò che è presente nel mondo, un respiro, un'aspirazione. La preghiera infatti incomincia là dove finisce la poesia, quando la parola non serve più e occorre un linguaggio altro. Il mondo è disegnato come un interrogativo rivolto verso l'alto, è la domanda che è rivolta a Dio, e la preghiera ha questa funzione, interrogare Dio e chiedere che illumini ogni cellula della nostra vita per essere risposta adeguata al dono ricevuto, il dono della vita. Non dimentichiamo che Gesù ha usato la natura vivente, un campo grano biondeggiante, la vite, l'albero del fico, la tradizione annosa di un tronco che produce novità ad ogni primavera e ci racconta che la novità sorge sempre da una radice, da una tradizione. La natura stessa diventa una costante sorgente di vitalità dalla quale possiamo estrarre segreti, insegnamenti per vivere la nostra esistenza presente. Nei giorni scorsi le cronache erano invase da lacrime di persone che piangevano per delle giovani vite stroncate dall'imprevedibile natura. Pensiamo all'alluvione in Sicilia, pensiamo qualche tempo fa il crollo del ponte a Genova, pensiamo al disastro dei paesi e dei boschi nel Trentino Alto Adige. Quindi lacrime nascoste anche dentro a questi dolorosi avvenimenti che possono essere trasformati in terapie a sostenere dei mali che del nostro vivere umano, ritrovare cioè quei briciole di speranza che ci permettono di rialzarsi e continuare a camminare. Nei giorni scorsi, su Avvenire, il quotidiano dei cattolici italiani, nella rubrica curata in questo tempo dalla giornalista Marina Corradi, ho letto una citazione di una delle pagine più toccanti e commoventi scritte da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, e parla di questo momento drammatico. Scendeva, dice Manzoni, dalla soglia di uno degli usci e veniva verso il convoglio una donna. Siamo nel periodo del 1600, quando la peste faceva stragi di vite umane a Milano. Riprende il discorso di Manzoni. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con il vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Ne teneva a giacere, ma sorretta a sedere sul braccio, con la testa appoggiata al petto come se fosse stata viva, se non che una manina bianca a guisa di cera spenzolava da una parte, come una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre con un abbandono più forte del sonno. Quando alla fine la madre di menzionata memoria esortava il monatto che stava portando via appunto queste creaturine defunte a tornare alla sera a prendere lei e l'altra figlia. È una pagina da cui traspare tanto coraggio, nobiltà di sentimenti di una madre che consegna le sue creature quasi in anticipo perché aspettassero con fiducia il suo arrivo per continuare la vita in un altro mondo, quello definitivo ed eterno. Questa immagine mi ha fatto tornare alla mente e nella memoria il Salmo 130, un salmo in cui si canta la tenerezza della madre e il fascino del figlioletto che, pur svezzato, è avvolto dal tepore delle braccia della mamma. Dice il salmo: «Ho l'anima mia distesa e tranquilla, come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Un bambino svezzato è in me l'anima mia». È stato scritto che questo salmo di fiducia, che è poco conosciuto, è meraviglioso, intimo e delicato poemetto di limpida religiosità e merita di essere considerato tra i salmi più belli. Santa Elisabetta della Trinità, a commento di questo salmo, ha scritto: «Dio ha messo nel mio cuore una sete infinita e un grandissimo bisogno di amare, che lui solo può saziare. E allora io vado a lui come il bambino va dalla sua mamma, perché Dio mi colmi e mi invada tutta e mi prenda in braccio». Bisogna, continua e finisce Elisabetta della Trinità, bisogna essere semplici così, con il buon Dio. Questo è un commento fatto da una mistica, ma c'è anche una persona molto impegnata nel sociale che ha svolto alti incarichi istituzionali, che desiderava possedere e coltivare questi sentimenti. Là dove egli scriveva: «Non si inorgoglisca, Signore, il mio cuore. Io non voglio essere un milionario, né un leader, né un primo ministro. Non aspiro a cariche pubbliche, né corro dietro ad onorificenze, ma non ho proprietà, né libretti di assegni, e vivo senza assicurazioni sulla vita. Tuttavia mi trovo pienamente al sicuro come un bambino addormentato tra le braccia della sua mamma». In questo salmo è importante l'aggettivo svezzato. L'antichità, i bambini erano allattati sino a 2-3 anni. Per il bambino lo svezzamento era uno stadio penoso, era un dramma della sua vita. In quella fase il bambino doveva rassegnarsi, doveva capire che la mamma continuava a volergli bene, come prima, ma ora incominciava un altro periodo. Ora doveva stare tranquillo e sereno perché la mamma continuava a volergli bene, ma ella voleva che egli crescesse, che progredisse nella vita, che fosse capace di nutrirsi coi cibi solidi che lui stesso doveva portare alla bocca senza essere appunto imboccato dalla mamma. Queste braccia materne che lo avvolgono desiderano che egli incominci ad avere un rapporto fisico con la mamma in modo diverso. Ora deve incominciare ad amarla come una persona e non solo come la fonte di cibo ed un benessere fisico e il calore che la avvolgeva e gli dava tranquillità e serenità. Con questo distacco, anche se doloroso, il bambino si allena ad avere un rapporto di amore autentico che gli servirà in futuro nel suo rapporto di fede anche nei confronti di Dio. Come il bambino deve essere consapevole e sicuro dell'amore della mamma, così il cristiano deve essere sicuro dell'amore di Dio, un amore che ci invita a passare da un modo di amare sempre più profondo, più autentico e disinteressato. C'è un rapporto che non fa il rapporto con Dio un dare, un avere, ma è un atto di amore, e da questo amore certamente noi sappiamo far scendere quella provvidenza con la quale Dio accompagna la nostra vita. Ora vogliamo pregare insieme con questa bella preghiera. O Maria, madre di Dio, conserva un cuore di fanciullo puro e limpido come l'acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice che non si assapori la tristezza, un cuore grande che sappia che non assapori la tristezza, un cuore grande nel donarsi e tenero nella compassione, un cuore fedele e generoso che non dimentichi nessun beneficio e non serbi alcun rancore. Perché possa davvero essere riempito con questa gioiosa e grande cordialità di sentire queste mani che sempre ci proteggono, ci aiutano a camminare lungo il cammino della nostra vita. E forma, dice ancora la preghiera, in me un cuore dolce e umile, un cuore grande ed indomabile, che nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indifferenza possa stancare, un cuore tormentato dalla grazia e dalla gloria di Cristo Gesù, ferito dal suo amore con una piaga che non si rimargini se non in cielo. Amen. E davvero ora ascoltiamo un brano musicale che accompagni questo momento di tenerezza e di intimità, questa tenerezza tanto sottolineata da sempre da Papa Francesco.
Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. La tua presenza noi invochiamo per essere come tu ci vuoi. Manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Impareremo ad amare proprio come ami tu. Un sol corpo, un solo spirito saremo. Un sol corpo, un solo spirito saremo. Manda il tuo spirito,
Bene, dopo aver navigato in un soffice clima di tenerezza, ora ritorniamo anche in un mondo di affetti depositati come capitale per il nostro futuro. Nei giorni scorsi abbiamo pellegrinato nelle cattedrali della speranza, che sono i cimiteri, e mi piace immaginare il cimitero come un grembo fecondo di aurore luminose, di cieli aperti alla luce e di realtà costantemente rinnovate. Il pellegrinaggio nel cimitero è una visita di cortesia, come dove appunto i nostri parenti aspettano la chiamata alla vita nuova della resurrezione. La visita ai nostri cari defunti è come un navigare nei fiumi del passato, le cui rive sono popolate da volti familiari, frammenti di una storia con cui abbiamo costruito insieme la nostra vita. In queste visite riecheggia il ricordo e la gioia della compiacenza dei nonni nei nostri desideri di nipotini, che nei loro occhi noi nipotini eravamo entusiasti portatori della bandiera del futuro. In questo panorama di ricordi campeggiano gli zii, i compagni di infanzia, molti di noi anziani, i volti indimenticabili di papà e di mamma. Su quei vialetti festosamente vestiti dai colori freschi e fiori raffiorano ricordi bagnati di lacrime, di sacrifici, di disagi, ma anche di tanti sorrisi illuminati dalla gratitudine a Dio innanzitutto, datore della vita e della gioia di vivere. Immortalati nelle foto, ingiallite dal tempo, gli occhi dei nostri parenti e conoscenti ci accompagnano in questo lento pellegrinare nel viale dei ricordi. Quegli occhi stanno già godendo l'abbraccio luminoso di quel Dio che, dovendo creare il mondo, per prima cosa ha creato la luce come culla di quella cosmica realtà che egli sognava per tutti noi. Nel nostro pellegrinaggio i nostri passi avevano nel cuore e fiorivano sulle labbra anche le preghiere come vincolo di comunione che fa riecheggiare nell'animo la parola dell'Apostolo Paolo quando scrive che nessuno di noi vive per se stesso, ma tutti siamo cellule di un organismo vivente che sente pulsare la vita, il battito del cuore di Cristo Gesù risorto da morte. Coloro che ci hanno preceduti nel cammino della vita non sono vissuti accanto a noi per caso, ma hanno costituito anelli insostituibili del fluire degli anni e del tempo. Ogni esistenza umana è sempre un dono, un filo convocato per tessere una rete di relazioni come dono reciproco. Tutta la grammatica evangelica, infatti, non è altro che un invito a scrivere pagine luminose di una storia che si fa salvezza e gioia di una vita costruita e vissuta insieme. In questo viaggio, nei sentieri della speranza, è anche un esame di coscienza, un percorrere i sotterranei della memoria per ricordare perdoni donati e ricevuti, l'alternanza di coalizioni con il male e le battaglie contro il male per far vincere il bene, per aiutare a far crescere la gioiosa aurora della pace. Nella prima settimana di novembre possiamo godere di una positiva immagine della Chiesa in cammino verso le cattedrali della speranza, che sono i punti cimiteri, come dicevo. La Chiesa concretamente è un popolo di Dio in cammino, con una grande comunione di popoli che vanno verso appunto l'eternità. Il cielo abitato dai santi e dai nostri fratelli e sorelle si unisce in un coro di preghiere dove i santi del cielo pregano per noi e i nostri defunti godono della nostra preghiera, il loro suffragio. Nel cimitero, il sacrario in cui con la fede abbiamo depositato il seme gravido dell'immortalità, i nostri defunti riposano in attesa della primavera universale, quando Cristo, obbedendo alla volontà salvifica del Padre, chiamerà ad una nuova fioritura di vita, una nuova primavera che non conoscerà la stagione autunnale, ma vivrà in una costante novità primaverile. Tutti vogliamo auspicare nella preghiera solidale gli uni per gli altri che la potenza dello Spirito Santo ci doni in questo mese di novembre, da poco iniziato, un supplemento di luce e di calore spirituale di cui abbiamo costantemente bisogno per continuare con passo leggero ma costante verso il luogo delle beatitudini evangeliche e della pace, per non lasciarci appunto scoraggiare anche in momenti di difficoltà. Abbiamo una preghiera che ci aiuti ad essere davvero questa realtà, e il Signore Gesù, che è passato in mezzo a noi, ha vissuto la nostra esperienza, ha pianto con le nostre lacrime umane, egli davvero è l'unica nostra speranza di vita. Allora, Signore Gesù, che ti sei posto e proposto come dialogo costante e ininterrotto con il Padre, e nella forte esperienza di tutto ciò che è umano, tu, che sei l'alleanza, donaci di vivere con gli altri relazioni dialoganti, libere e liberanti, capaci di svelare noi a noi stessi e di realizzarci per ciò che noi siamo, per i doni che abbiamo, per i talenti che possediamo, nella fedeltà alla chiamata di Dio che esige di compiersi in noi, come è stato per te, nell'ascolto, nell'obbedienza dell'amore che è durato per tutta la vita, sino a portarti a donare completamente te stesso sulla croce come atto di amore e di sacrificio per universale per l'umanità intera. Ora vogliamo ascoltare ancora un brano di musica per fare depositare queste parole, che non siano soltanto suoni leggeri che volano, ma siano dei semi che entrano dentro al nostro cuore e possa trovare un terreno fecondo per germogliare e fruttificare.
Se anche io parlassi tutte le
con queste pennellate delle qualità della carità che appunto riempiono la nostra vita e ci danno davvero questi spazi in cui possiamo vivere questo amore reciproco che nasce appunto dalla radice che è Dio stesso che è dentro di noi con il battesimo. E non è piacevole e attraente parlare della morte. In effetti i nostri tempi sembra che pensare alla morte non serva a nulla finché non si viene a sapere della morte di qualcuno che ci ama, che ci vuol bene, altrimenti non ci pensiamo. La morte è un tema sacro, è una categoria di pensiero che serve a dare una risposta ad un mistero comunque. La nostra società è piegata sulla concretezza della vita, sulla salute, sul guadagno, sul successo personale, sul culto della propria immagine. Ha messo sotto chiave il pensiero del fine vite, de vita e anche il fine della vita, perché non siamo al mondo per caso, ma siamo stati mandati da un pensiero di amore. Qualche tempo fa la nostra Pionieri del Transito di San Giuseppe ha organizzato un convegno per tentare di offrire una risposta al dramma della morte e tra i relatori del convegno c'era anche lo psichiatra Vittorino Andreoli, che forse molti di voi hanno visto alla televisione, il quale come medico diceva di essere affascinato dalle teorie che fanno iniziare la civiltà umana dal primo funerale e umanamente il professore si rammaricava della nostra società moderna che ha espulso l'idea della morte e persino l'esperienza del morire. L'uomo di oggi dimentica il passato come se non gli servisse a far camminare il presente e così accelerata la nostra società non ha modo di comprendere il futuro, perché tutto avviene nel presente, nell'attimo che fugge. Si vive in una società dal mordi e fuggi, dove non c'è tempo di meditare, di pensare al traguardo finale e neppure c'è il tempo di dedicare tempo, appunto, e solidarietà a chi muore. Anzi, viene isolato. La nostra è una società delle emozioni che vivono un attimo, e sono incapaci di costruire solidi sentimenti capaci di relazioni durature. Un antico pensatore che abbiamo trovato quando eravamo più giovani nei libri della scuola, il filosofo Platone, insegnava ai suoi allievi che coloro che amano correttamente la sapienza, era un filosofo, fanno studio costante della morte perché dà il senso alla vita. Un altro pensatore dei nostri tempi ha scritto che ciò che distingue l'uomo da tutti gli esseri viventi che la natura ha prodotto è il fatto che egli seppellisce i suoi morti e alla tomba dedica i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le forme e le immagini della sua arte. Don Guanella, che è stato chiamato giustamente il padre dei poveri per aver soccorso durante la vita tante povertà, prima di morire ha voluto creare un coro di persone di buona volontà che almeno con la preghiera e attraverso l'intercessione di San Giuseppe riempissero di coraggio e di fede il passaggio drammatico dalla sponda terrena a quella dell'eternità, che ha creato appunto la Pionione del Transito di San Giuseppe da cui vi parlo. E questa associazione sparsa nei 5 continenti ha centinaia di migliaia, possiamo dire milioni, di associati che in cielo e centinaia di migliaia di associati che ogni giorno qui in terra si impegnano ad invocare da San Giuseppe aiuto, protezione per gli ammalati e per i morenti. È davvero una moltitudine di persone che formano una crociata, nel senso che di far incrociare da diverse provenienze, dai 4 punti cardinali, le preghiere e coinvolgere così San Giuseppe ad essere accanto ai morenti come lui ha avuto la consolazione di avere accanto a sé nel momento della morte la sua sposa Maria, il suo figliuolo Gesù, figlio adottivo che Dio, il Padre, il Creatore, gli aveva consegnato perché lo custodisse in questa casa terrena in attesa di aprire il regno dei cieli. Ora passiamo un momento di preghiera anche perché ci aiuti a, è tutta una preghiera, perché ci aiuti davvero a vivere questa dimensione, a riprendere coraggio delle nostre esistenze. Allora professiamo la nostra fede, credo in te, o Padre, Dio di Gesù Cristo, Dio dei nostri padri e nostro Dio, tu che hai tanto amato il mondo da non risparmiare il tuo figlio unigenito e da consegnarlo a noi peccatori. Tu sei il Dio che è amore. Tu ci hai fatti per te, imprimendo in noi la nostalgia del tuo amore e contagiandoci della tua carità per dare pace al nostro cuore inquieto. Credo in te, Signore Gesù, figlio eternamente amato, mandato nel mondo per riconciliare i peccatori col Padre. Tu sei la pura accoglienza dell'amore, tu che ami nella gratitudine infinita e ci insegni che anche il ricevere è divino e lasciarsi amare non è meno divino che amare. Credo in te, Spirito Santo, datore della vita, che ti libravi sulle acque della prima creazione e scendesti sulla Vergine Maria accogliente e sulle acque della nuova creazione. Tu sei il vincolo della carità eterna, l'unità e la pace, l'amato e l'amante, nel dialogo eterno di amore. Ed infine, la tua presenza si fa Chiesa, popolo di Dio, nella carità. E credo in te, amico dell'amore, eterno amante, eterno amato, eterna unità e libertà dell'amore. In te vivo e riposo, donandoti il mio cuore e chiedendoti di non nascondermi in te e di abitare in me costantemente per sempre. Però vogliamo a questo punto dare un momento di musica ancora, una pausa musicale per anche aprire i telefoni per eventuali richieste, risposte, di riferimento, di partecipazione. Grazie Alessandro.
Gesù, sono qui davanti a te, che perdoni oggi la mia infedeltà. Lo Spirito Consolatore trasforma l'essere mio ed io mi prostro qui davanti a te.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Possiamo ora aprire le nostre linee telefoniche. Se volete intervenire in diretta, il numero è 031-6460-00. È possibile inviare anche un vostro sms al numero 331-7914-523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Ecco, vogliamo cogliere una telefonata, abbiamo in linea Maria che ci chiama da Como, prego.
Pronto?
Pronto? Sì, buonasera signora Maria, mi dica.
Buonasera, spero di non sbagliarmi, forse lei è stato un amico di mio fratello che ora è morto, si chiamava Luigi Fontana. Ed era quando si è sposato, era venuto a Roma ed era, se lei era già al trionfale di San Giuseppe, forse era lì, ma lei dovrebbe già essere in età per essere lei.
Beh sì, no, non sono nato, se non sono giovinotto, ecco, sì. E ora però questo episodio non me lo ricordo, però l'amicizia è sempre è un sacramento e quindi non possiamo cancellarla come i sacramenti della vita, ecco, hanno
lei
questa capacità di farci crescere.
Era la casa di Gino, nella
era
sua
la casa
vita.
Sì, sì, no, sì, nella casa di Gino, sì, so dov'è, sono stato anche altre volte, e cosa
no,
bella.
Ma
quindi...
sei stato lì per un po' di tempo fisso quando era giovane giovane.
Ho capito.
No, bene, questo lo chiedo io, perché è una speranza che mi è venuta. Comunque le chiedo scusa e mi ha fatto tanto, tanto piacere perché ha fatto un intervento stupendo stasera.
La ringrazio. Comunque questa amicizia possibile la ritroveremo poi quando sarà il momento, quando appunto vedremo, ci troveremo tutti e rinsalderemo i nostri legami e in Dio avremo questa sorgente di gioia che si renderà felice per tutta la vita. Ecco, volevo continuare. La ringrazio signora Maria, buone cose a lei e tanti auguri alla sua famiglia. Volevo terminare dando, dopo aver sentito queste cose che la signora ha detto era molto belle, quindi questo mi fa piacere, ma anche sollevare un po', dare le ali alla speranza raccontando questo aneddoto, questo episodio, questa fantasia. Ci sono due gemelli che mentre crescevano nel grembo della mamma, conversavano tra di loro, erano pieni di gioia e dicevano: «Senti, non è incredibile l'esperienza della vita? Non è bello essere qui insieme?» Giorno dopo giorno andavano scoprendo il loro mondo. Un giorno si accorsero del cordone ombelicale che li univa alla madre, attraverso cui venivano alimentati, ed esclamarono sorpresi: «Ma guarda quanto ci vuole bene la nostra mamma, condivide la sua vita con noi!» E passarono così settimane e mesi, finché all'improvviso si resero conto di quanto erano cresciuti. «Cosa vorrà dire tutto questo?» domandò il primo. «Vuol dire che fra un po' non ci staremo più qui insieme, dentro», rispose l'altro. «Non possiamo restare qui per sempre, nasceremo». In secondo modo, di uscire da questa situazione, obiettò il primo: «Io voglio rimanere qui per sempre». «Ragiona», e gli risponde il fratello, «non abbiamo altra soluzione, e poi forse c'è un'altra vita una volta che usciremo di qui». «Ma non è possibile», sentenziò il primo, «senza il cordone ombelicale come possiamo vivere? In più altri prima di noi hanno lasciato il grembo materno, ma nessuno è tornato a dirci che c'è un'altra vita dopo la nascita. Dai retta a me, una volta usciti di qui tutto finisce». E così, tra un'argomentazione e l'altra, trascorsero i loro ultimi giorni nell'utero della mamma, finché giunse il momento della nascita. Quando vennero alla luce, spalancarono gli occhi ed emisero un forte grido. Quello che videro superava di gran lunga ogni loro aspettativa. E davvero dobbiamo vivere la nostra esistenza con questa realtà. Ci hanno indicato che siamo alla fine del tempo a noi concesso, allora vogliamo davvero pregare San Giuseppe che ci aiuti a vivere questa esperienza di vita con questa certezza di ritrovarci insieme e di non essere soli, anche nei momenti della difficoltà, nei momenti della malattia, nei momenti finali della vita. Ricordati, o purissimo sposo di Maria, San Giuseppe, che sei il nostro protettore, che mai si udì avere alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia noi ci rivolgiamo a te e a te fervorosamente ci raccomandiamo. O San Giuseppe, ascolta la nostra preghiera, accoglila pietosamente ed esaudisci anche tutti i nostri desideri, le persone che portiamo nel cuore, i loro bisogni, e scenda su tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici le benedizioni più belle, sorridenti e gioiose, come la rugiada che dà freschezza alla nostra vita, e vi benedica allora Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie agli ascoltatori e ci sentiamo tra un mese. Grazie.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Ricordiamo il prossimo appuntamento, che sarà mercoledì 5 dicembre, sempre alle ore 18:35. Vi ringraziamo per l'ascolto e tra qualche istante Toscana Oggi, il giornale alla radio a cura del dottor Andrea Fagioli. Auguriamo a tutti buon ascolto.
Toscana Oggi, il settimanale alla radio.
Ben ritrovati da Riccardo Bigi
e Simone Pitossi.
Eccoci al nuovo appuntamento con Toscana Oggi, il settimanale dei cattolici toscani. Andiamo a vedere cosa c'è sul nuovo numero. Si parla della giornata del ringraziamento, la giornata che ogni anno vede i protagonisti soprattutto gli agricoltori, una giornata molto cara alla Coldiretti che riunisce appunto i contadini, una giornata di ringraziamento soprattutto per i doni di Madre Terra. Vedremo poi all'interno come abbiamo sviluppato questo tema. Nella prima pagina però segnaliamo anche l'editoriale che è a firma di Paolo Bonetti e che parla proprio di agricoltura, l'agricoltura come risorsa fondamentale per l'alimentazione e l'ambiente. E poi invece una riflessione che parte dalla vicenda di Asia Bibi, una vicenda che si è conclusa positivamente per un verso, perché la donna che era stata condannata per il reato di blasfemia in Pakistan finalmente è stata, la condanna è stata annullata, quindi è stata scarcerata, ma questa decisione anche